signori, buonasera e benvenuti alla prima puntata di podcast dopo il draft. Settimana scorsa abbiamo vissuto tutti insieme nella grande live il primo round del draft NFL 2021. È stata una bellissima serata, mi permetto ancora di ringraziare tutti coloro che ci hanno seguito e che recupereranno anche l'episodio magari nelle prossime settimane. È stato veramente un momento molto importante per noi, che ci ha permesso di stare svegli la notte, che ci ha permesso di commentare insieme divertendoci quello che è stato il primo giro del draft NFL 2021. E come di consueto, in una tradizione che abbiamo inaugurato lo scorso anno, da oggi iniziano le puntate di revisione del draft 2021. Quindi ci sarà un appuntamento ogni settimana per 8 settimane. Divideremo le conference andandosi a prendere le 4 division ciascuna e analizzeremo le squadre all'interno di ogni division. La puntata di oggi è dedicata alla NFC South. Mano a mano le faremo tutte quante, ma permettetemi prima di cominciare di presentare i miei ospiti. Li conoscete benissimo, ci hanno fatto compagnia in tutto quello che è stato il processo di avvicinamento della strada verso il draft e di podcast verso il draft, e ora ci accompagneranno per tutto quello che è il processo di analisi di podcast dopo il draft. Diamo quindi un benvenuto a Fabio Moras.
Ciao Gabri, un saluto a tutti.
A Oleg Bogdea.
Ciao ragazzi, saluto a tutti.
A Guido Semplici.
Ciao Gabri, un saluto a tutti.
E a Emiliano Guadagnoli.
Ciao Gabri, un saluto a tutti.
Benissimo, bando alle ciance, partiamo subito con la NFC South. Quindi Carolina Panthers, Atlanta Falcons, Tampa Bay Buccaneers e New Orleans Saints. Ho deciso di partire da questa division perché secondo me una di queste quattro squadre ha fatto durante il primo giro la prima vera sorpresona del draft, chiamando un nome che non ci saremmo aspettati, che non era proiettato in nessuno dei mock al primo giro, e quindi mi piacerebbe partire subito da questa squadra, che sono i New Orleans Saints, una squadra che si trova alla vigilia di una nuova era dopo che Drew Brees ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo e che quindi si trovava a fare un draft molto particolare per questa nuova era. Emiliano, com'è andato il draft dei Saints?
Allora, devo dire che il draft dei Saints a me particolarmente, parlando in generale, particolarmente non è piaciuto tantissimo. Soprattutto per le prime due pick che hanno fatto al draft. Poi si sono un po' ripresi, secondo me, al terzo round, la pick del quarto round. Non l'ho capita tantissimo, ne parlerò nello specifico. In generale non avevano tantissime scelte, ne avevano 6, però hanno fatto delle scelte sicuramente particolari. Partendo dal primo round, dove hanno scelto Peyton Turner, edge rusher alla numero 28, che è un 6'5 per 270 libbre, è un senior da Houston che dopo l'high school, che all'high school giocava sia a football che a basket, e uscì come un recruit a sole 2 stelle, e questo, e anche a causa di un infortunio all'ACL nel suo anno da senior al college, l'ha costretto a scegliere solo Houston come college, rimanendo però a casa comunque. Qui fu uno starter per 3 anni, giocando poche partite lo scorso anno a causa del ginocchio e del Covid, come sappiamo tutti. È un edge molto lungo, con una lunghezza delle braccia molto accentuata, che è una caratteristica che, guardando il roster dei Saints, secondo me piace molto a New Orleans. Infatti è simile sia a Davenport sia a Cameron Jordan dal punto di vista fisico. È molto bravo a muoversi lateralmente e molto agile. È migliorato parecchio, secondo me, nelle pass rush moves, soprattutto nel suo ultimo anno. È bravo ad usare la sua forza e fisicità nelle bull rush, e sa anche usare le mani in modo violento per spostare gli uomini d'attacco. Secondo me ha nella sua capacità di essere versatile un'arma molto interessante per i Saints, che lo potrebbero usare un po' su tutta la linea, volendo. Potrebbero anche spostare internamente, vediamo un po' quale sarà il piano d'attacco da questo punto di vista. Potrebbe essere molto molto interessante, un'arma molto interessante. Anche Houston è stato spostato più volte sulla linea e secondo me al fisico anche per giocare da tri-tech bisogna un po' vedere come sarà sviluppato dal punto di vista del peso e della forza muscolare. E Turner gioca con molta energia e voglia e non si stanca facilmente. Anche il primo passo devo dire che non è per niente male guardando le sue tape. Ecco, secondo me deve un po' migliorare contro la corsa e probabilmente, come ho detto, avrà bisogno di mettere massa nella parte bassa del corpo soprattutto. Essendo molto lungo fa fatica a rimanere molto, molto basso quando rascia, e questo dovrà sicuramente migliorare. E secondo me non ha un arsenale di counter move proprio eccellente e spesso attacca senza un piano ben preciso, e sicuramente deve raffinarsi a questo punto di vista. Decisamente Turner è stato un ottimo giocatore per Houston, niente da dire, ed è stata certamente secondo me una picca a sorpresa al primo round. E leggendo un po' l'intervista che ha fatto Sean Payton, lui ne ha elogiato il potenziale, il fisico e l'energia, e sempre secondo le parole del head coach dei Saints, non è stato preso per una need impellente nel roster, ma è stato draftato solo per il talento. E quindi era un giocatore molto alto a quanto pare nella board dei Saints. Come ho detto, devo dire che questa pick mi ha sorpreso molto, ma dal punto di vista dello skin fit devo dire che ci siamo, vedendo gli edge rusher che hanno al roster i Saints. Nel primo anno secondo me potrebbe essere subito usato come un rusher da rotazione, magari messo nei terzi down per puntare direttamente il QB avversario, essendo subito fresco e non giocando i primi due down. Questo potrebbe essere un piano molto interessante, almeno all'inizio della sua carriera. Al secondo round, alla pick numero 60, i Saints hanno scelto Pete Werner, linebacker da Ohio State, che è un 6'2 per 238 pound ed è un senior. Lui invece uscì dall'high school come un prospetto molto ricercato, fu un 4 stelle e subito fu preso da Notre Dame. Lui poi cambiò decisione e si unì a Ohio State, dove giocò 4 stagioni, e molto solide specialmente le ultime 3, dove è stato praticamente titolare, uno degli elementi più importanti della difesa sicuramente. E ha giocato per lo più come off the ball linebacker da Sam, ed è un linebacker molto fisicato. Secondo me dal punto di vista fisico è veramente perfetto per la Lega Moderna, perché è un 6'2 molto alto. Anche il suo gioco dimostra questa fisicità. Lui la sfrutta la sua potenza per evitare i blocchi e portare tackle di forza agli avversari. Come Turner, anche Werner secondo me è un motore veramente infinito e ci mette sempre tutto se stesso per la squadra. È abbastanza bravo nel leggere l'attacco, secondo me nel trovarsi al posto giusto al momento giusto, e dal punto di vista fisico secondo me potrebbe anche essere usato in blitzing con costanza ed efficacia. Vediamo qual sarà il piano difensivo per lui. Al college, contro i tight end in copertura, ha esperienza e potrebbe cavarsela. Ecco, in man coverage però secondo me soffre un po', e soprattutto contro i giocatori più agili e fluidi, perché lui non ha questa caratteristica, specialmente lateralmente, e si deve coprire uno contro uno in campo aperto. Questo suo limite fisico secondo me lo limita anche nei movimenti laterali contro le corse, soprattutto quando ha tanto spazio da coprire, e non ha nemmeno la velocità elite per essere un linebacker da terzo down per me. Che dire, Pete Turner era un prospetto assolutamente solido, io direi che solidità si adatta perfettamente a questo giocatore, che può dare una mano fin da subito nelle corse, ma che per me non ha questo particolare potenziale. E secondo me un giocatore al secondo round lo prendi anche un po' per il potenziale. Anche questa è stata una scelta sorprendente per me, se devo dire la verità. Sicuramente era una need per i Saints, assolutamente sì, anche perché hanno perso sia Anzalone che Alexander in free agency, e potrebbe subito giocare da titolare come Sam linebacker secondo me. E vediamo, potrebbe soffrire tantissimo sui terzi down in copertura, soprattutto contro i running back, ma un compagno di esperienza come DeMario Davis da cui imparare e da cui essere guidato. Vediamo come andrà. Al terzo round, alla pick numero 76, i Saints hanno scelto Pozzon Adebo, cornerback da Stanford. Lui è un 6'1 per 198 pound, è un redshirt junior. Anche Adebo uscì dall'high school come un recruit da 4 stelle, e anche lui scelse Stanford dopo essersi promesso anche lui a Notre Dame, quindi c'è questa connessione con Werner. Tutti volevano andare a Notre Dame, poi hanno scelto tutte un'altra squadra. E Paulson ricevette offerte anche per giocare da ricevitore, posizione che lui giocò all'high school, e non ha giocato purtroppo l'ultima stagione per colpa della pandemia. E Adebo chiuse la sua stagione da freshman a Stanford veramente con numeri stellari, 20 passaggi deflettati e 4 intercetti, non giocando anche, mi sembra, le ultime partite, quindi è una stagione veramente formidabile, e dominando la Pac-12 e sorprendendo anche un po' tutti. E ha un fisico molto lungo, ma ha dimostrato di essere molto fluido e agile, secondo me. È un giocatore che ha sicuramente un atletismo fuori dalla norma, avendo anche esperienze da corridore su pista, e questo l'aiuta soprattutto sulle tracce profonde, dove difficilmente si fa superare, e il fatto di aver giocato ricevitore lo aiuta sicuramente sulle qualità di intercetto. Infatti ha ottime ball skill e si vede che ha dell'esperienza da ricevitore quando deve cercare di trovare la palla in aria, ha quella capacità di girarsi e localizzare facilmente il pallone. Secondo me dà il meglio di sé in press coverage, dove può dominare col fisico e controllare bene le tracce dei ricevitori, e anche contro le corse è aggressivo e sicuramente è molto molto fisico, e qualche volta non sembra concentrato e perde di vista la giocata, secondo me, non riconoscendola benissimo, e purtroppo spesso ha la bruttissima abitudine di farsi fregare fin troppo facilmente dalle double move o dalle play fake dell'attacco, e dovrà sicuramente migliorare nel footwork, secondo me, dove spesso non è molto brillante, rischia di lasciare spazio al ricevitore fin troppo facilmente dello snap. Sicuramente Adebo è un altro giocatore solido, è un cornerback solido, che ha perso secondo me delle posizioni per colpa dell'opt-out. Al mio parere sarebbe potuto essere scelto molto più in alto, con un altro anno di college football alle spalle. Dovrà pulirsi e migliorare qualcosa tecnicamente parlando. My Saints non hanno un grande reparto nei cornerback, e hanno anche grane molto gravi con i problemi legali di Latimer, vedremo come andranno, per questo anche lui potrebbe avere chance fin da subito di partire da titolare fin dal day one. Al quarto round,
aspetta, ti faccio una domanda su Adebo, così ti faccio riprendere anche un attimo fiato, Amy.
Vai tranquillo.
Secondo te il fatto di, come hai detto tu giustamente, avevano poche pick, quindi non è che si potesse fare tantissimo, ma la necessità del cornerback, che più volte avevamo sottolineato per i Saints, non è stata, a tuo modo di vedere, affrontata un pochino troppo tardi?
Allora, detto che a me la scelta di Adebo è piaciuta, e ne parlerò dopo, però probabilmente sì. Sarebbero potuti andare o fare una trade down al primo round, magari con la 28, prendere una seconda scelta e qualche pick in più, però magari non hanno trovato nemmeno un partner ideale, perché alla 28 non c'erano questi giocatori, questi cornerback. Forse sì, Campbell, avrebbero potuto prendere Campbell da Georgia alla 28, però magari avevano Turner veramente tanto alto. Sentendo le parole di Sean Payton, lui ne ha parlato veramente come un giocatore a cui loro piace tantissimo, quindi magari avevano lui come giocatore top e hanno deciso di andare solo sul talento e non hanno pensato alle need, cosa che comunque al primo giro è apprezzabile dal mio punto di vista.
Certo.
Alla 60, no, adesso non mi ricordo precisamente quale giocatore fosse disponibile dal punto di vista dei cornerback, però sì, probabilmente avrebbero potuto fare qualcosa in più prima. La costruzione migliore sarebbe stata una trade down dal primo round e prendere un cornerback al secondo giro, dal mio punto di vista. Però hanno deciso di prendere Turner e vedremo come andrà.
Ok, poi appunto dicevi bene di Adebo, che poteva essere scelto più in alto se non avesse fatto opt-out, e quindi alla fin fine tutto sommato direi che ci può anche stare. Mentre al quarto round hanno preso un giocatore su cui specialmente sulla chat Telegram si era discusso parecchio, Ian Book da Notre Dame, quarterback. Vai.
Sulla chat Telegram era diventato praticamente il quarterback da mettere nei mock draft alla fine di ogni draft di qualsiasi squadra esistente sul pianeta Terra, non solo dell'NFL. cioè, vedevi i mock draft di qualsiasi utente della chat al sesto o settimo round, Ian Book quarterback. Non so perché, però PFF lo metteva sempre lì praticamente. No, invece i Saints lo hanno preso al quarto round con la pick 133. Ian Book, giustamente, da Notre Dame. Lui è un 6-0 per 211 pound ed è un redshirt senior. E fu reclutato a 3 stelle in uscita dall'high school. E lui scelse Notre Dame, al contrario di Adebo e Turner. Lui decise di andare a Notre Dame. Quindi lui sicuro di andare a Notre Dame. No, al contrario di Adebo e Werner, scusate. Lui andò a Notre Dame, quindi qualcuno ci va a Notre Dame, per fortuna. E è stato starter 3 anni. È sempre stato un giocatore solido, secondo me, al college. Book è un maestro nel muoversi nella tasca e nell'evitare la pressione. È davvero bravo ad usare i suoi piedi veloci per crearsi quei secondi in più per trovare i ricevitori lungo il campo. E, mentre nella tasca ha una buona precisione, specialmente nel corto e nel medio raggio, e ha nel suo rilascio super veloce una delle armi migliori a sua disposizione, decisamente. Ha secondo me un tocco abbastanza buono ed è in grado di mettere bene il pallone nelle mani dei ricevitori. E, al college difficilmente ha fatto errori, ha veramente un'ottima decision making dal mio punto di vista. E ovviamente non ha il fisico del quarterback prototipo dell'NFL, essendo un 6-0, anche se abbiamo visto giocatori come Wilson e Mayfield avere successo, però dal mio punto di vista Book non ha questo talento né di Wilson né di Mayfield. Magari mi sorprenderà, lo auguro ai Saints, non lo auguro a Oleg, però secondo il mio punto di vista non ha questo talento e non ha il braccio, non ha questa potenza di braccio fenomenale, e secondo me ha un po' di problemi a lanciare in profondità. Vedremo un po' quale sarà il piano dei Saints per Ian Book. Secondo me è stato preso un po' per essere il terzo quarterback, sicuramente partirà come terzo quarterback, non credo che potrà in qualche modo disturbare Jameis Winston da togliergli il posto da titolare, almeno che il titolare non sia Hill, questo io non lo posso sapere. Penso ci sarà una gara manteneranno abbastanza la pari nel training camp sia Winston che Hill. Non so se Book avrà le stesse possibilità dei due quarterback veterani. È una scelta che sinceramente non ho compreso tantissimo. Secondo me Book al quarto round è un po' troppo alto. Però bisogna vedere anche loro. Purtroppo non abbiamo né le board, negli scout e né tantomeno tutte le tape che hanno loro in America.
Peccato. Dell'NFL. Ci piacerebbe avere una board di una squadra, giusto per curiosità.
Noi ci basiamo più sulle tape che guardiamo noi, sulle partite che guardiamo noi e un po' sulle board che fanno i cosiddetti esperti da oltremanica e sui mock draft che fanno gli esperti, quindi è molto relativo dire che Ian Book è un po' alto al quarto round. Secondo me, anche dal punto di vista di talento, del mero talento del giocatore, secondo me non meritava un quarto round. Però, come al solito, bisogna vedere le board dei Saints, che purtroppo non vedremo mai.
Che peraltro né la ora... board dei Saints è comunque sempre stata storicamente abbastanza diversa da quella degli analisti. Cioè, prendiamo il caso degli analisti, che forse è quello che tutti più conoscono, che leggono, cioè sono soliti fare delle pick un po' strane, un pochino fuori da quello che è l'ordinario, perché poi alla fin fine i giocatori magari loro li usano anche in maniera un po' creativa, però certamente i Saints sono una di quelle squadre difficili da leggere in sede di pre-draft.
Assolutamente sì. E loro e forse anche i Raiders, da quando c'è Mayock, fanno delle scelte abbastanza particolari rispetto a quello che si pensa prima del draft. Anche quest'anno diciamo che ci hanno fatto abbastanza divertire al primo round. E al sesto round invece i Saints, alla pick numero 206, hanno scelto Lando Young, offensive tackle da Kentucky. Young è un 6-7 per 321 pound e ha giocato da starter fin dal suo anno da true freshman. E da lì praticamente non ha mai lasciato questo posto per quattro stagioni consecutive. Lui era un five star recruiting in uscita dal college, e diciamo che ha un buonissimo fisico per la Lega, e ha veramente l'abilità di controllare il difensore con la lunghezza delle braccia, e nel passing game sa usare veramente le braccia in piena estensione per tenere molto distante dalla tasca il difensore avversario. Usa molto bene la sua forza per lasciare indietro il rusher avversario, e veramente il suo lato più forte è sicuramente la potenza, la potenza grezza e la qualità fisica. Dal punto di vista tecnico, secondo me è anche abbastanza disciplinato e è anche un buonissimo atleta per quanto è grande, perché comunque è un 6'7", quindi è molto grosso. È anche un buonissimo atleta nello spazio, e è stato usato anche come lead blocker e anche in movimento nei blocchi al primo livello. E purtroppo si è fatto male nella sua stagione da redshirt nel 2018. Si è fatto male al ginocchio, e questo non l'ha fatto giocare per tutto l'anno. E non ha dei piedi velocissimi, e questo secondo me potrebbe farlo soffrire contro i rusher più veloci e più bassi nella Lega, potrebbe veramente soffrire tanto. Ed è anche abbastanza limitato quando deve muoversi lateralmente, non essendo ovviamente un peso leggero. Secondo me Young comunque si è dimostrato di essere un giocatore abbastanza solido, e ha delle qualità interessanti che al sesto giro secondo me non è una pick brutta, anzi ha sicuramente un'ottima fisicità e un'ottima potenza. Secondo me potrebbe anche essere spostato a guardia, per quanto è grosso e per quanto non è tantissimo efficace contro i rusher veloci. Secondo me questa è una pick più di depth, più di potenziale futuro per i Saints. Non penso sia un giocatore che possa contribuire fin da subito nel prossimo anno. Magari ci sorprenderà, ma credo che la linea dei Saints sia abbastanza buona per partire per permettere a Young di rimanere in panchina tranquillo e svilupparsi con relativa calma. E invece l'ultima pick, che è il round 7 al numero 255, i Saints hanno preso Kawan Baker, wide receiver da South Alabama, e questa è una pick davvero che mi ha sorpreso tantissimo, perché io sono sincero, non ho mai sentito parlare di Kawan Baker prima della scelta dei Saints. Quindi mi sono andato un po' a ricercare questo giocatore, e diciamo che lui, i Saints hanno deciso di puntare sui ricevitori fin troppo tardi. Questo lo posso dire perché hanno perso comunque un giocatore importante come Sanders. Secondo me è vero che avevano poche picche, ma bisognava prendere un giocatore un po' prima del settimo round, dove comunque è davvero difficile trovare un giocatore che ti possa aiutare fin da subito, e secondo me i Saints avevano bisogno di un giocatore in grado di aiutarli fino a day one, e costringeranno secondo me di nuovo Winston ad usare solo e praticamente spessissimo Michael Thomas. Se poi si dovesse fare male Michael Thomas come l'anno scorso, non voglio sapere con chi aiuteranno il povero Jameis. Kawan Baker comunque ha giocato sia baseball sia football, ed è stato anche un corridore nei 100 metri, ha corso in 11.02, quindi è comunque un giocatore molto veloce. Secondo me non è questa è un buonissimo è un giocatore che ha problemi di drop, ha avuto problemi di drop al college, ma è uno speedster e gioca con forza, è tenacia e secondo me ha una buona abilità nel trovare la palla e vediamo un po' come sarà utilizzato. Non so quanto potrà essere un'arma fin da subito. E lui ha preso 51 ricezioni e 679 yard e 8 touchdown in 10 partite lo scorso anno. Vediamo, il reparto dei Saints è molto giovane, vediamo se troverà uno spazio almeno per rimanere in practice squad fin dall'inizio.
Benissimo, qual è la pick che ti ha sorpreso di più, anche se forse un pochino l'abbiamo capito, e invece quella che ti ha convinto di meno nel draft dei Saints?
Allora, la pick che decisamente mi ha sorpreso di più è stata la prima, Peyton Turner, perché non era dato da molti come un rusher in grado di poter essere scelto al primo round, però come ho detto prima le board di ogni squadra sono differenti e quindi ci stanno. Non sono certo io a dover giudicare il lavoro dei Saints, almeno adesso. E la pick che mi è piaciuta di meno, sono un po' indeciso, perché sia Werner che Book, dove sono stati presi, non mi hanno convinto molto, però dico Ian Book perché secondo me al quarto round potevano andare per esempio sul ricevitore, ecco, invece di prendere un quarterback quando hai già Winston e Hill che si giocano il posto da titolare. La pick che invece mi è piaciuta di più è sicuramente Paulson Adebo al terzo round, perché potrebbe essere una solida aggiunta al reparto cornerback che potrebbe fin da subito giocarsi il posto da titolare, ecco.
Un voto finale al draft dei Saints?
Detto che veramente, come ho detto, l'unica pick che veramente mi è piaciuta è quella di Paulson Adebo, io sono buono, diciamo che sono buono, e gli do una C+, va, C+ stiracchiatissima.
Wow, C+, beh, ci sta secondo me, sono d'accordo, alla fine la tua analisi è stata perfetta. I Saints non hanno fatto un grandissimo draft, quindi C+, mi vede pienamente d'accordo.
No, adesso saranno tutti all pro, io spero per i Saints, però
quando probabilmente tra 4-5 anni facciamo la puntata di revisione del draft 2021, vedremo
quando Turner avrà fatto 45 sec in 4 anni.
Queste registrazioni rimangono tutte, quindi esatto. Si ritrova tutto quello che viene detto, si ritrova. Bene, chiudiamo il capitolo Saints, apriamo il capitolo dei campioni in carica, dei Tampa Bay Buccaneers, che si presentavano al draft forte di una free agency in cui erano riusciti a rifirmare tutti i loro free agent, quindi con un roster già fondamentalmente a posto, e hanno, a mio modo di vedere, svolto un draft molto solido, senza particolari alti e bassi, ma ce ne parlerà molto più dettagliatamente il nostro Fabio Moras. Vai Fabio.
Sì, i Buccaneers, che come hai detto bene tu, non è che sono campioni uscenti, hanno praticamente rifirmato tutti, una cosa che diciamo anche particolare per gli standard NFL, una cosa che non succede spessissimo, che i campioni in carica riescano a tenersi tutti i propri gioielli. Quindi di fatto arrivavano al draft 2021 senza need, di fatto, e senza neanche grosse, sì, potendo scegliere praticamente quasi sempre i giocatori migliori o comunque migliori per il loro sistema da far crescere, senza avere necessità di prendere giocatori pronti fin da subito. E così è stato fin dal round numero 1, dove alla 32 hanno preso Joe Tryon, che è un edge rusher, outside linebacker, quindi comunque edge rusher da Washington, e un 6,5 per 259 pound, quindi comunque un bel fisico. E che è appunto un giocatore che ha dimostrato ottime cose a Washington, ma probabilmente non è l'edge rusher che prendi per far giocare fin da subito, appunto, Tampa se lo può permettere. Se può permettere appunto di far crescere, di metterlo in rotazione, di fargli giocare qualche snap il prossimo anno, e poi magari dall'anno dopo, in base a chi e quanti dei free agent anche dell'anno prossimo resteranno a Tampa anche per il 2022, decidere insomma che ruolo fargli svolgere. Joe Tryon, altro nome abbastanza, insomma, era salito molto nelle board negli ultimi tempi, però comunque non era un nome di quelli presenti in ogni board, in ogni mock fatto draftato prima del draft. È un giocatore che è uscito da Washington, un che all'high school faceva praticamente tutto, giocava a baseball, a basket, a football e correva anche come nell'atletica leggera, faceva i 100-200 metri e giocava come tight end e defensive end. È stato un recruit 3 stelle e ha scelto appunto Washington, dove si è messo in luce di fatto solo nel 2019, è stato l'unico suo anno da starter e giocato interamente. E questo forse è uno dei limiti anche degli aspetti un po' negativi del suo profilo, che appunto l'abbiamo visto di fatto un anno solo, visto che l'ultimo anno non ha giocato le 5 partite che hanno fatto in Pac-12, lui ha fatto opt-out e quindi non l'abbiamo visto. Per le sue qualità, appunto, come detto, è un edge rusher più da 3-4, ma sappiamo che il fronte giocato da Tampa è un fronte abbastanza mobile, abbastanza variegato, gioca con appunto tra blitz e schemi appunto di pass rush. Sono molto simili in realtà a quelli di Washington, giocati dall'ex defensive coordinator Jimmy Lake, che adesso è head coach a Washington ed era defensive coordinator nel 2019, con appunto l'anno che ha giocato Zion. Quindi appunto anche per questo è probabile che la scelta sia corretta. Tra le sue qualità abbiamo sicuramente l'atletismo, la velocità di piedi, perché per essere uno di 260 pound è un ottimo atleta, molto veloce, esegue molte pass rush move, un repertorio abbastanza variegato. E altra grande caratteristica che piace tanto, l'abbiamo scoperto anche ai nostri amici colleghi di Adol Magazine, che le braccia lunghe lui le ha. Ed è ottima, sia un'ottima caratteristica sia per la pass rush che nella difesa sulle corse. E soprattutto un'altra qualità che piaceva a Washington e piace anche a Tampa è che lui è molto bravo anche a droppare in coverage, quindi può fare l'outside linebacker a tutto tondo, cioè quando gli viene richiesto di rushare il quarterback lo fa, e quando il sistema gli chiede di andare a difendere a zona fa bene anche quello. Diciamo non è uno che si tira molto indietro sui tackle, è uno che, ed è questa una costante anche del draft dei Buccaneers, che quando hanno scelto giocatori difensivi sono tutta gente che non ha paura di andare violentemente contro gli avversari. E, se, diciamo dal punto di vista gli aspetti negativi di questo giocatore, il primo e più importante secondo me è quello che appunto l'abbiamo visto un anno solo, del fatto che sia ancora comunque work in progress, non è un giocatore fatto e finito come ha detto, ma su questo Tampa appunto può permettersi di farlo crescere. E poi non è un outside linebacker, non è propriamente un power rusher, non è strepitoso nella bull rush, non è il defensive end che sposta i tackle e attacca con cattiveria al quarterback, però appunto in un fronte che gioca un po' più diciamo con un fronte più variegato può fare sicuramente il suo. L'altro aspetto negativo è comunque la produzione, perché nei suoi 3 anni a Washington, di cui solo uno da titolare, come detto, ha fatto soltanto 9 sec, che non sono poi tantissimi, e quindi nonostante comunque le buone giocate, la pressione quasi sempre portata al quarterback, alla fine ha concretizzato meno di quello che ha creato, ecco. E questa è stata la prima scelta dei Tampa Bay Buccaneers. Al secondo giro, invece, con la numero 64, hanno scelto Kyle Trask, quarterback da Florida, e quindi anche questa forse era la need, l'unica need che Tampa poteva avere, perché appunto il buon Tom Brady sappiamo che potrebbe continuare fino a 60 anni, però non si sa, ogni anno potrebbe anche essere l'ultimo, e l'anno prossimo è probabile che sia l'ultimo, quindi comunque un quarterback giovane da far crescere almeno un anno dietro a Tom, insomma ce n'era bisogno, e hanno deciso di puntare su Kyle Trask, che appunto esce da Florida, un 6-5 per 236 pound, quindi fisicone. Kyle Trask, a me, dico subito, non è piaciuta troppo come scelta, visto che c'erano disponibili ancora Davis Mills e anche Kellen Mond, che sono andati poco dopo, e onestamente avrei puntato su uno di questi due, però Bruce Arians ha visto in Kyle Trask il futuro della sua franchigia, forse, e ha deciso di puntare su di lui al secondo giro. Kyle Trask è uscito da Manvel, Texas, è stato in Texas, all'high school è stato backup di Derrick King, l'attuale quarterback dei Miami Hurricanes, e poi è arrivato recruit 3 stelle, non con tantissimo hype se vogliamo, uscito dall'high school, visto che era stato quasi sempre backup, ha deciso di andare a Florida, dove è stato il backup di Felipe Franks per 2 anni, quindi anche lì diciamo una carriera da backup. Poi l'evento che ha sconvolto e ha rivoluzionato la sua carriera è stato l'infortunio di Felipe Franks del 2019, alla seconda giornata di campionato del college football appunto del 2019, che ha visto, gli ha spalancato le porte per il ruolo da quarterback titolare a Florida. E da lì in poi, diciamo, è stata una crescita vertiginosa quella di Trask, che l'ha portato quest'anno ad essere uno dei migliori quarterback del college football, ad essere uno dei finalisti per l'Heisman Trophy, a battere un sacco di record di yard lanciate nella SEC, e comunque ad essere uno dei pilastri dell'attacco di Dan Mullen e dei Florida Gators. Di qualità ne ha il ragazzo, anche se appunto è stato spesso nella sua carriera gli sono stati preferiti altri, sicuramente il timing, il braccio, perché comunque è un quarterback a cui il braccio non manca, e anche il tocco, perché alcuni suoi lanci, è vero che poi Pitts faceva spesso il resto, però mettergliela sempre comunque bene sopra gli avversari Trask lo faceva. Poi il fisico, ovviamente, è un'altra sua qualità, perché comunque un quarterback di 6,5 per 200, quasi 240 pound è un bel corpo, anche se non lo sa usare benissimo, nel senso che potrebbe usarlo meglio correndo di più, invece uno che si limita spesso a sì, per le corsette in scramble di 3-4 yard lo fa, ma non è un quarterback che viene sfruttato per la sua abilità da corridore. E è uno molto, molto paziente nelle letture, questa è una cosa buona, e anche il suo carattere è eccellente, sia come work ethic, questo tutti lo sottolineavano anche a Florida, sia come la sua etica del lavoro, che proprio il suo carattere, uno che accetta anche di fare il backup e nonostante ciò non è che si abbatte, visto che tutta la sua vita è stata così, ha sempre lavorato sodo per aspettare la sua chance, e quando l'ha avuta l'ha sfruttata ed è stato appunto scelto al secondo giro del draft, quindi comunque una carriera, una storia di riscatto e di successo la sua. Finora. Le cose negative di Trask sono il suo atletismo, perché nonostante quel corpo e quel fisico lì non è un atleta straordinario, il suo essere sì paziente nelle letture ma a volte troppo, leggermente lento a volte nelle letture, e il suo essere comunque il fatto di aver giocato in un attacco molto esplosivo come quello di Dan Mullen e di aver giocato con Kyle Pitts e Kadarius Toney soprattutto, che negli ultimi 2 anni hanno un po' drogato le sue cifre, quindi è vero che ha fatto cifre stratosferiche, ma non sempre solo per merito suo. Difatti, quando nel bowl giocato quest'anno al Cotton Bowl hanno fatto opt-out entrambi i suoi ricevitori principali, Trask è andato un po' nel dramma e ha lanciato 4 intercetti, ha fatto la peggior partita dell'anno, e quindi bisognerà vedere. Insomma, a Tampa le armi non mancano, quest'anno non credo che lo vedremo molto in campo, a meno che appunto Arians non decida di dargli qualche minuto quando Tampa sarà avanti agevolmente, però sicuramente non è da quest'anno che Trask potrà vedere appunto del minutaggio sicuramente. Quindi comunque una scelta per il futuro che ci può stare al secondo giro. Io avrei scelto un altro quarterback, però la scelta del quarterback al secondo giro per Tampa mi piace. Al terzo giro, numero 95, Robert Hansey, hanno preso una guardia o tackle da Notre Dame di 6,4 per 306 pound. Hansey che è un tackle, cioè a Notre Dame ha giocato tackle sempre, per 3 anni, 3 anni da starter a Notre Dame, però di fatto dal Senior Bowl hanno spostato a guardia e di fatto è stato listato come una guardia, perché 6,4 per 306 pound non convincono del tutto come numeri da tackle, e anche la sua abilità, insomma, l'hanno visto meglio come guardia per il fatto che lui sia molto largo come base, è difficile da spostare, ha piedi veloci sì ed è meglio in pass pro, però non ha il peso ideale, non ha le braccia lunghe che sono qualità fisiche che gli mancano del tackle ideale per essere in NFL. Come detto, è eccellente in pass pro, ha fatto molto bene a Notre Dame in questi anni, secondo me tutte le qualità che trascendono quelle fisiche le ha, perché è bravo nel leggere i blitz, ha esperienza, 3 anni di esperienza, di cui 2 anni da capitano dell'attacco di Notre Dame, quindi è un ragazzo a cui questo sicuramente non manca, però diciamo manca un po' invece non ha il corpo ideale per svolgere il ruolo in NFL. Come guardia probabilmente può essere la sua dimensione. Ovviamente la cosa negativa di ciò è che non ha mai giocato guardia, perché nei suoi tre anni a Notre Dame ha sempre fatto il tackle, quindi ok, spostato a guardia, però appunto ci vorrà anche per lui del tempo per imparare questa posizione, che comunque è un po' diversa da quella di tackle. Però anche qua non è una need impellente per i Bucks, quindi avranno anche qua, potranno inserirlo con calma nelle rotazioni, farlo lavorare prima di buttarlo nella mischia. Altra piccola red flag, un infortunio alla caviglia del 2019 che gli ha fatto saltare 5 o 6 partite, quindi anche questa da tenere in considerazione. Quarto giro, numero 129, hanno preso Jalen Darden, wide receiver da North Texas, 5'8 per 174 pound. Ecco, qua già vi capite che tipo di ricevitore sono andati a cercare i Buccaneers, si è ritirato Julian Edelman e secondo me sono andati a ricercare un giocatore che possa fare questo per Tom Brady. E addirittura hanno fatto trade up per andare a prendersi Darden i Bucks, tradando la 137 e la 217 per salire di 8 posizioni per andare a prendere appunto questo ricevitore, che era un quarterback all'high school ed è stato, diciamo, ha avuto un'epopea piuttosto lunga in uscita dall'high school per trovare poi un'università che lo prendesse, perché come quarterback non ha trovato nessuna borsa di studio. Come wide receiver l'aveva preso UNLV, quindi a Las Vegas, che però poi ha cancellato l'offerta, e Darden aveva trovato una nuova borsa di studio per North Texas, ma ha dovuto stare fuori un anno per la regola che adesso hanno tolto del transfer, e da quest'anno è stata tolta nel college, e quindi ci ha messo un po' prima di trovare il suo
travagliato, travagliata direi,
esatto, è stato un po' travagliata il suo passaggio dall'high school al college, però poi no, appunto ha trovato è andato continuità. Quest'anno ha chiuso con 1190 yard, terzo giocatore nella FBS
Ti sentiamo un po' scatti, Fabio. Fabio?
Più fermatemi. Okay. Pronto?
Ok. Io mi sento. Perfetto, ti sentiamo bene. Sei andato un pochino a scatti prima.
Ok, dicevo, quest'anno quasi 1200 yard, che è stato il terzo giocatore per yard ricevute nell'FBS, e 38 touchdown ricevuti, che sono il numero più alto dietro a Devonta Smith quest'anno. Quindi insomma, un'annata piuttosto importante quella di Jalen Darden. Le sue qualità sono quelle del wide receiver piccolo e veloce, super atletico, velocissimo nei primi passi, che è cosa fondamentale per l'attacco per l'attacco di Brady più che per l'attacco di Arians, però comunque è anche una deep threat, perché comunque 1200 yard in un anno non le fai se non ricevi anche sul lungo, e cambi di direzione. Tutto ciò che riguarda il suo atletismo sono sicuramente cose positive del suo gioco. E è comunque un giocatore leggero e fa anche da ritornatore, quindi anche qua i Bucks potrebbero utilizzarlo anche come kick returner. E ovviamente le cose negative lo dice la sua stazza: è sicuramente undersized, è leggero. Quando prendi un giocatore così leggero e così piccolo, potrebbe essere soggetto ad infortuni. Ovviamente anche i contested catch sono un problema, perché comunque 5-8 è poco per un ricevitore, anche se in questo draft 2021 è stato un po' una costante andare su ricevitori un po' più piccoli del solito, perché anche nei primi giri comunque si sono stati scelti tutti i giocatori non altissimi, escluso Kyle Pitts ovviamente. E poi altro aspetto negativo, che è un route tree piuttosto limitato, non l'abbiamo visto correre tracce super complesse al college. Anche qua dovrà un po' lavorare, ma anche qui, come per tutti gli altri, non è una need impellente per i Bucks, quindi potranno farlo lavorare con calma. Scelta numero 5, sì, al quinto giro, al 176 hanno preso KJ Britt, linebacker da Auburn. Adesso corriamo un po' di più, perché sennò qua facciamo notte. E linebacker da Auburn, Mike linebacker degli Auburn Tigers, 6 piedi e 0, 235 pound, 4 recruit 4 stelle dall'Alabama. Scelse Auburn, questo qua è il classico giocatore, proprio macchina da tackle, violento, il linebacker brutto e cattivo del sud, che è eccellente nel run game. Gli manca qualcosa, è abbastanza limitato in coverage, qua anche lui dovrà lavorare, anche se secondo me è un po' limitato dal punto di vista fisico, è un po' rigido nei movimenti, non è super veloce, secondo me ha qualche limitazione, che non diventerà mai un grandissimo linebacker in coverage. È sicuramente un run stopper eccellente, come detto appunto è uno a cui piace da andare giù pesante, e su questo certo non sbaglieranno, però non credo che diventerà, ecco, il linebacker titolare dei Bucks perlomeno nei prossimi 2 anni. Ecco, alla numero 7, al giro numero 7 hanno preso alla 251 Chris Wilcox, cornerback da BYU, al settimo giro hanno fatto due scelte, i Bucks piuttosto ravvicinate, alla 251 e alla 259. Prima hanno preso appunto il cornerback, 6-2 per 195, cornerback, sì, Wilcox, che ha giocato da safety all'high school e poi anche al college, ha giocato prima da safety, poi è stato spostato a cornerback, e qua invece lui ha tutto, il suo corpo è perfetto per la posizione, atletico, 6-2, quindi è bello alto, veloce, salta, è lungo, ha le braccia lunghe, anche lui è un ottimo tackler, anche lui è molto fisico. L'ultimo missed tackle, questo l'ho letta come statistica, l'ultimo missed tackle nei suoi tape si vede nel 2017, quindi sono 4 anni che non lascia andare un ricevitore, questo è straordinario. E anche lui comunque con questo fisico ottimo anche in run support, quindi un buon giocatore. Cosa gli manca? Che le ball skills, gli manca quasi completamente le ball skills, 0 intercetti in 41 partite a BYU, che sono pochi ovviamente, sono 0. È un po' troppo aggressivo nelle letture, questo è un altro suo difetto, perché a volte cade troppo, beve la prima finta dell'attacco, a volte si lascia sorprendere da double moves o appunto da un fake dell'attacco. E poi un'altra red flag, l'infortunio, ha avuto un infortunio alla caviglia nel 2018 che l'ha tenuto fuori tutto l'anno e che ha richiesto un nuovo intervento nel 2019, quindi ha una storia di infortuni non bellissima, però comunque un cornerback soprattutto dal corpo interessante. L'ultima scelta del draft dei Buccaneers è stato Grant Stewart, linebacker da Houston, 5-11 per 2-30. Lui era al college, era un 400 metrista, quindi non il solito 100 metrista, ma faceva il giro della morte. E anche lui ha giocato come safety, poi è stato spostato a linebacker, anche lui un altro linebacker come KJ Britt, bello, bello fisico, spericolato, aggressivo, violento. E secondo me questa è una scelta più per lo special team e potrà essere utile fin da subito come special teamer. È un altro giocatore, un altro hard worker e sicuramente un altro capitano di Houston, quindi un altro capitano della sua squadra, un altro giocatore con della leadership. Ovviamente cosa gli manca? La taglia, perché comunque 5-11 è piccolino per essere linebacker, e un po' di tecnica di tackle, lui invece di missed tackle ne ha fatti parecchi nelle ultime stagioni, e anche lui un po' troppo aggressivo, e anche lui, altra red flag, infortuni, anche qua perché ha avuto un'ernia nel 2019 e poi un intervento al menisco nel 2017. E così chiudiamo il draft dei Buccaneers, giusto cito tre undrafted che hanno preso, ovviamente il nostro eroe José Borregales, il kicker da Miami, che secondo me doveva essere draftato, invece è andato undrafted, però comunque una bellissima scelta tra gli undrafted. Elijah Ponder, poi interessante defensive tackle da Cincinnati, e cito anche TJ Simmons, wide receiver da West Virginia. E chiudiamo così il draft dei Buccaneers.
Ti chiedo solo, giocatore che ti convince di più, giocatore che invece ti convince di meno in questo draft, e poi un voto alla classe 2021 di Tampa Bay.
Sì, allora il voto secondo me è una B, perché comunque hanno fatto quello che dovevano, e a me non piace molto la scelta di Kyle Trask, e invece che mi piacciono sia quella di Joe Tryon, perché secondo me appunto con un anno di crescita a Tampa può far molto bene, e anche quella di Jalen Darden al quarto giro, perché secondo me lui invece fin da subito, visto che ha caratteristiche piuttosto uniche nel suo genere, potrebbe anche essere già utile il prossimo anno.
Beh, direi che comunque una B in un draft in cui alla fin fine non dovevi fare i salti mortali per andarti a coprire chissà quali bisogni, è sicuramente un voto più che onesto. Penso che i Buccaneers abbiano fatto quello che dovevano fare con un occhio chiaramente al futuro, un draft ben equilibrato più tra attacco e difesa, e quindi ci sta il voto che tu hai dato, Fabio. Adesso passiamo a una squadra che invece di pick ne aveva parecchie e che alla fin fine dalla sua scelta numero 4 ha un pochino indirizzato il draft e ha anche in qualche modo messo fine alle tante voci che la volevano scegliere un quarterback. Stiamo ovviamente parlando degli Atlanta Falcons, e vi sorprenderà che non sarà Oleg a parlarne, ma il nostro Guido Semplici, che ci porterà alla scoperta di quello che hanno fatto i Falcons in questo draft 2021. A te la parola, Guido.
Sì, intanto ringrazio Oleg per avermi lasciato l'incombenza. Niente, come hai detto giustamente te, Gabri, Atlanta era la posizione entro la quale sarebbe partito poi il draft probabilmente dei giocatori non quarterback, dando per scontato, come poi è avvenuto, che San Francisco sarebbe andata proprio su un passatore. E, hanno scelto ovviamente Kyle Pitts, tight end da Florida. Sulle qualità di questo giocatore non possiamo, non vogliamo ripeterci. Ovviamente parliamo di un talento generazionale, la posizione, un mismatch vivente che dovrà essere inserito in un attacco che prevede già una serie di ricevitori, comprendendo sia altri tight end che appunto i wide receiver dei Falcons, che sono veramente di un livello superiore, tanto da farci pensare probabilmente Atlanta potrebbe avere il parco ricevitori più di qualità dell'intera lega. E, oggettivamente, perché non un quarterback? Diciamo che questo era il rumors che è girato intorno a questi Falcons, era proprio questo, cioè la possibilità di andare a prendersi già ad oggi, approfittando del fatto della scelta molto alta, la 4, un quarterback da mettere dietro a Matt Ryan e ipoteticamente sostituirlo nel giro di qualche anno, uno o due. In realtà i Falcons hanno preso una strada ben precisa, ovvero sono andati sul miglior giocatore disponibile in quel momento, ma il rumors che secondo me è abbastanza credibile è quello che vede i Falcons molto vedeva i Falcons molto interessati a cosa sarebbe successo prima di loro, ovvero a San Francisco, perché io credo, e da quello che ho letto una cosa abbastanza plausibile, che fossero molto interessati a Trey Lance. Quindi nel caso Trey Lance fosse arrivato alla 4, i Falcons avrebbero potuto premere il grilletto su questo giocatore. Così non è stato. Probabilmente Pitts era davanti a Justin Fields e a Mac Jones nella board di Atlanta e sono andati al miglior giocatore disponibile. Come ho detto, il fit sarà fondamentale. D'altra parte Arthur Smith è un nuovo allenatore. Ai Titans aveva uno schema ben preciso e lui stesso aveva accuscito intorno alle qualità dei propri giocatori, tra cui ai tight end, che hanno un ruolo molto importante in questo attacco, solo che magari non vedo come Kyle Pitts possa fare il gioco dei tight end che facevano a Tennessee. Quindi secondo me sarà importante che Arthur Smith, che non è mai stato dogmatico nella sua carriera, non lo sia nemmeno Atlanta, e costruisca un attacco intorno a questo giocatore, che ovviamente è appunto un unicorno. E niente, io credo che Atlanta possa essere soddisfatta di questa scelta. Si parla di un giocatore che ti assicura sicuramente un impatto già da ora abbastanza pesante in un attacco che dovrebbe già essere rodato, se non altro per la familiarità degli interpreti. Passiamo al secondo giorno, dove secondo me Atlanta ha fatto un'ottima scelta. Al secondo round, al numero 40, hanno scelto Richie Grant, safety da UCF, University of Central Florida, non dopo aver fatto una trade con Denver, che li ha visti cedere la 35 e la 219 per la 40 e la 114. Probabilmente in questo caso la board di Atlanta si era messa molto bene per quanto riguarda le safety. Arrivati alla 35, sia Trevor Moehrig che Richie Grant, che erano diciamo di fatto le due migliori safety prendibili, erano ancora presenti e quindi hanno agito bene raccogliendo una scelta più alta rispetto a quella che hanno ceduto, scalando di 5 posizioni e ritrovando comunque, volendo, sia Richie Grant, che poi hanno scelto, ma anche Trevor Moehrig. La scelta di Richie Grant si spiega molto bene, è un playmaker, un giocatore molto versatile, ha fatto vedere al college di poter giocare sia come deep safety che come appunto più vicino alla box, quindi come blizzatore o come anche tackler. Ottimo, ha fatto sempre più di 70 tackler nelle tre stagioni giocate a Central Florida, e più che altro 10 intercetti in tre stagioni, che non sono poi a livello collegiale. Ovviamente non c'è la fretta di farlo giocare subito. I Falcons hanno segnato Eric Harris, con il quale peraltro Richie Grant si era allenato prima del draft, quindi ci si era allenato, ora se lo ritroverà come compagno di reparto, e anche Duron Harmon, che è appunto una safety molto esperta. Quindi non c'è bisogno, non c'è la necessità che parta subito a titolare, ma ci possiamo aspettare con questo giocatore in campo spesso e volentieri, perché è veramente, veramente un bel giocatore completo. Tra altre cose, mi ricordo anche di averlo visto al Senior Bowl, che ha fatto veramente degli ottimi esercizi di uno contro uno contro i ricevitori, e alle volte sembrava, per la fluidità, per la reattività, sembrava veramente un cornerback. Quindi significa che le doti in coverage sono veramente spiccate, e io credo anche che Atlanta abbia fatto bene a scegliere Richie Grant su Moehrig, anche se magari come valore assoluto Moehrig potrebbe essere superiore a Richie Grant, però per il tipo di playmaker, di giocatore che manca alla difesa di Atlanta, trovo che Richie Grant sia veramente perfetto. Al terzo giro, al numero 68, hanno scelto Jalen Mayfield, offensive tackle da Michigan. Ha giocato offensive tackle a Michigan, ma ipoteticamente giocherà, come verrà spostato all'interno in NFL. Mayfield ha senso, perché comunque i Falcons avevano bisogno di una mano in linea offensiva, appunto, e questo è un giocatore che per qualche periodo all'inizio dei pre-draft era anche stato considerato una possibile scelta al primo giro. Così non è stato, perché poi al Pro Day non ha fatto molto bene nei test fisici, o perlomeno non ha fatto bene quanto si aspettavano, e quindi è un po' caduto successivamente. È un giocatore molto grezzo, perché nonostante ha giocato l'ultimo anno, ma non ha poi più così tanta esperienza a livello di college, e figuriamoci se si parla di doverlo spostare internamente in NFL. Secondo me questo è un progetto bello e buono, ci sta a investire un terzo round per un tipo di giocatore. Ha fatto intravedere degli ottimi flash come Jalen Mayfield, però forse con un need veramente importante nel ruolo di guardia si poteva fare qualcosa in più, si poteva forse arrivare anche a una guardia già fatta per metterla titolare. Al quarto round, scelta numero 108, sono andati a coprire un'altra di quei reparti che appariva poco completo, comunque da completare, ovvero nella scelta di un cornerback, Darren Hall da San Diego State. E qui cominciano tutta una serie di scelte, secondo me, dei Falcons, che hanno in comune due cose principalmente: la versatilità e il fatto di essere stati team captain oppure leader comunque diciamo morali della propria squadra, e Darren Hall proprio corrisponde a questo profilo. A buona taglia, 6 piedi, 190 pound, e ovviamente appunto ha giocato anche come safety al college, quindi versatilità all'ordine del giorno, e ha ottimi istinti, 6 intercetti e 31 passaggi difesi, con 17, un record di 17 nella stagione 19. È considerato un ragazzo molto competitivo, molto caratterialmente forte, e ovviamente i Falcons avevano bisogno di mettere un giocatore a fianco di AJ Terrell, la scelta al primo giro dell'anno scorso, e che dia un po' di profondità a un reparto che ne aveva estremamente bisogno. Sempre al quarto round, la scelta numero 114, quella appunto raccattata con la trade up del secondo round, sono andati su Drew Dahlman, che è un centro da Stanford. Questo è il tipico ragazzo figlio di allenatore, il padre tra le altre cose ha avuto anche un'esperienza come assistente proprio nei Falcons per qualche anno, e è un giocatore molto intelligente, non ha gli specimen fisici e atletici di altri prospetti nello stesso ruolo, però sicuramente la scelta va nel senso di avere un giocatore che sappia esattamente quello che deve fare un centro, e Drew Dahlman ipoteticamente potrà esserlo per questi Falcons. Passiamo al quinto giro, la scelta numero 148, sono andati nuovamente sulla linea, però questa volta in difesa, su Taquan Graham, defensive tackle da Texas. Anche qui parliamo di versatilità, perché questo è un giocatore che ha giocato in diverse posizioni sulla linea di Texas, era partito come un defensive end, poi successivamente ha messo su Kill e quindi è passato in una posizione più interna. Anche qui si parla di un giocatore che è stato team captain, quindi sicuramente avrà delle doti anche a livello caratteriali molto, molto importanti. In questa parte del draft mi è piaciuto molto il fatto che i Falcons si siano concentrati sulle due linee, quindi sono andati consecutivamente su due uomini di linea offensiva e consecutivamente su due uomini di linea difensiva. Facendo fede poi a quello che avevano detto sia Terry Fontenot, il general manager, che Arthur Smith in sede di pre-draft, ovvero che appunto nella loro idea le squadre si costruiscano partendo dalle due linee interne. E qui arrivo appunto alla scelta sempre al quinto giro, alla 182, sono andati su un altro defensive end da Notre Dame, Adetokunbo Okungbeji, e qui il nome
te l'hanno messo apposta, te l'hanno messo sì, apposta, il nome è difficile.
Ho scritto anche nel foglio le sillabe per poterlo dire bene, ma non ci sono riuscito. Perché
è dura con questo nome qui.
Anche qui si parla di un team captain, un giocatore che ha giocato 43 partite nella sua carriera a Notre Dame, nelle quali ha avuto 17 tackle for loss, 7 nelle ultime due stagioni, e 7 sec anche nell'ultima stagione, che è quella dove a livello numerico ha fatto meglio. Un giocatore molto rapido alla linea di scrimmage, ci si aspetterebbe un po' più di fluidità nel corpo, invece risulta un po' troppo impalato, e questo è quello che probabilmente l'ho portato più essere scelto più in basso rispetto a quello che diciamo la produzione statistica e lo specimen fisico avrebbero indicato. Anche qui si parla di uno che è stato un leader della difesa di Notre Dame, quindi una scelta secondo me che va sempre per nella stessa strada di costruire anche dal punto di vista caratteriale un certo tipo di classe del draft. Allora, sempre al quinto round avevano un'altra scelta, numero 183, sono andati su Avery Williams, cornerback da Boise State, diciamo un cornerback più di nome che di fatto, in quanto Avery Williams è soprattutto, per non dire solamente, un grande special teamer e probabilmente avrà questo ruolo anche all'interno degli Atlanta Falcons. È stato il ritornatore sia dei kick che dei punt per Boise State per tutta la sua carriera, e mi aspetto che possa contribuire fin da subito sugli special team, al netto che appunto i Falcons hanno firmato Cordarrelle Patterson, che è un asso da questo punto di vista, quindi magari dovrà partire un po' dietro a questo giocatore. Ovviamente è un cornerback perché al college ha giocato anche cornerback, però del cornerback gli manca probabilmente, a partire dalla statura, a partire dalla stazza, anche una tecnica di base che non è ottima. Ha solo tanta velocità, che appunto è, diciamo, la caratteristica principale, e poi lo rende abbastanza letale a livello di special team, a livello di ritornatore, sia di kick che di punt, quindi una cosa vista secondo me non da sottovalutare. Al sesto round, con la numero 183, sono andato su un giocatore secondo me molto interessante, Frank Derby, un wide receiver da Arizona State. Anche qui si suona la stessa musica, perché anche Derby era un team captain dei Sun Devils, e qui ci sta il wide receiver. Onestamente, appunto la depth chart dei ricevitori dei Falcons è impressionante, però forse non è abbastanza profonda, e questa scelta va in questo senso ad aiutare i Falcons. Derby è un giocatore che manca manca della velocità, della esplosività, però è molto bravo a correre tracce, e soprattutto ha delle doti, delle ball skills abbastanza pronunciate, e lo hanno reso un giocatore, uno dei nomi più caldi alla fine dei wide receiver presentati sia al Senior Bowl, tant'è che anche qui si parlava di una sua ipotetica crescita a livello di board. Invece poi i Falcons se lo sono ritrovati al sesto giro, e secondo me è una scelta che ci sta ben spesa per un giocatore che è stato molto produttivo ad Arizona State. Ricordiamoci che comunque Arizona State è famosa per produrre wide receiver ad alto livello, Kiel Harry 2 anni fa, lo scorso anno Brandon Ayuk, quest'anno Frank Derby, che era diciamo quello che di questi due aveva preso il posto nella scorsa stagione. Io credo che il draft dei Falcons sia stato tutto sommato un buon draft. Hanno firmato anche 2 undrafted free agent, più di 2, però diciamo degni di nota 2, che sono il quarterback Felipe Franks da Arkansas, un grande amico di, scusate, il college football, che è a livello di NFL probabilmente un gran bel progetto, ha un braccio veramente importante, però manca di tutto il resto, a partire da appunto doti di lettura del campo, che l'hanno visto protagonista di svariati intercetti. Però un giocatore sul quale si può lavorare, che può avere un futuro in NFL, se non altro come backup. L'altro giocatore che vale la pena nominare tra gli undrafted free agent dei Falcons è Javiano Hawkins, running back da Louisville. Anche qui era un tema ricorrente per i Falcons a inizio, prima del draft, era quello che sarebbero tornati a casa con un running back, vista la pochezza della running back room dei Falcons. Invece il running back è arrivato da undrafted, non so onestamente se Hawkins potrà avere un certo impatto in NFL da subito. È un giocatore molto rapido, un cosiddetto home run hitter, però manca probabilmente di una fisicità che lo renderebbe probabilmente adatto a giocare in NFL, ma che ancora ovviamente non ha. Sembra, a livello fisico, sembra quasi più un ricevitore, tanto è leggero. Direi basta per quanto riguarda i Falcons.
Bene, bene. Un voto a questa classe dei Falcons?
Ma il mio voto è una B tonda, perché comunque Kyle Pitts merita tutte le attenzioni del caso. Si poteva fare di più, secondo me, come ho detto prima, nel cercare una guardia di sinistra che manca in questo momento. Però tutto sommato trovo che i Falcons siano tra quelle squadre che possono tornare a casa molto soddisfatti.
Qual è il giocatore che ti è piaciuto di più di questa draft class? A parte Pitts, che è un po' impossibile che non piaccia.
No, è impossibile non piaccia Fitz. Io vado con Richie Grant, la safety da UCF, scelta al secondo round. Come ho detto, secondo me è un giocatore che servirà molto a questi Falcons e che potrà dare un contributo fin da subito.
E invece la pick che ti ha un pochino, non dico deluso, ma fatto alzare il sopracciglio?
Quella dopo, direi Jalen Mayfield, non tanto per il giocatore, che comunque reputo un buon progetto, nel senso ci sono dei tratti che lo potranno portare a giocare in NFL anche per tanto tempo, però probabilmente appunto a quel punto del draft si poteva andare su un giocatore che è pronto a dare un contributo fin da subito.
Benissimo, io prima di passare ai Carolina Panthers, che sono l'ultima squadra di oggi, chiederei giusto a Oleg un veloce parere da tifoso sul draft dei suoi Falcons. Se ti è piaciuto, se ti aspettavi qualcosa in più, giusto 2 righe e poi passiamo a parlare di Carolina.
Beh, Guido ha detto tutto, anche sono praticamente d'accordo con tutto quello che ha detto. Le prime 2 scelte molto buone, Mayfield è un po' sai, una scelta quella boom or bust, come talento secondo me può diventare un grande giocatore, però come ha detto Guido, se cercavi la guardia o il centro, ce n'erano dei nomi più pronti dal day one. Secondo me è un progetto che vediamo come si svilupperà. Poi vabbè, al terzo giorno abbiamo preso un sacco di giocatori, a me basta che c'è giusto un paio, faccio un roster e già siamo a posto. Draft sì, un draft buono, abbiamo migliorato le 2 linee, dunque e vediamo, comunque in difesa miglioreremo secondo me con sotto la guida di Pease, dunque sì, un buon draft, una B buona e tonda, sì, ci sta.
Perfetto, allora adesso passiamo a parlare dei Carolina Panthers, che sono la squadra forse che nelle prime posizioni con la sua pick numero 8 ci ha un po' più sorpreso, non tanto per la qualità del giocatore, ma forse proprio perché non ci aspettavamo che questo ragazzo, J.C. Horn, fosse il primo giocatore difensivo scelto nel draft 2021. A mio modo di vedere una scelta fantastica quella fatta dai Carolina Panthers, ma anche il resto del draft non è stato male. Oleg, a te la parola per illustrarci il draft di Carolina.
Sì, alla pick numero 8, un po' a sorpresa, hanno scelto J.C. Horn. Sai, quando abbiamo visto, no, c'è ancora piede libero Fields, dunque il pensiero c'è un po' sfiorato. Comunque è vero che hanno preso Darnold, comunque un talento come Fields non te lo ritrovi sempre. Nei vari mock davano l'offensive tackle Slater, loro non ci hanno pensato neanche a prenderlo. Avevano anche il bisogno linebacker, qua c'era Parsons, no? Sono andati su un cornerback e non era quel cornerback che tutti pensavamo, perché su tutte le board praticamente come numero uno c'era Surtain. Loro hanno deciso di andare su quel cornerback proprio più fit, più fisico, più da trash talking, in una division dove si ritroverà ovviamente dei wide receiver del livello di Mike Evans, Julio Jones, Michael Thomas. Dunque scelta che ci sta, scelta un po' rischiosa secondo me, perché sai, ma tutte le squadre, anche Lions, loro, quelli che hanno scelto Denver, scelta rischiosa perché se Fields diventa quel giocatore che noi pensiamo, sai, dopo 3-4 anni sarà da rivalutare ovviamente. Sai, ti mangi un po' le mani, un po' come stanno facendo i Bears adesso dopo che hanno preso Trubisky, saltando Watson e Mahomes. Però sai, queste cose le vedremo dopo 3-4 anni. Io avrei scelto Surtain prima di Horn. Capisco la scelta, però secondo me è un po' rich. Però non è una, nel senso, non è rich, che è una scelta che un po' come Saints, no? Ecco, lì io, per me era l'edge rusher undicesimo, dodicesimo nella board. Dunque, ecco, questa non l'ho proprio capita. Qua invece è diverso. Horn comunque anche lui, suo padre un ex giocatore NFL, un wide receiver, giocatore come ho detto veramente fisicato, con South Carolina ha conceso poco nulla quando ha giocato anche contro Pitts e giocatori del genere. Dunque scelta che ci sta. Ecco, al secondo giro arriva proprio la scelta che a me è piaciuta più di tutte, forse del draft dei Panthers, con la numero 59. Dunque a fine del secondo giro hanno preso Terrence Marshall, wide receiver dell'LSU, uno dei ultimi baluardi della squadra del 2019, che tutti e tre i linebacker, sì, i wide receiver li vedremo insieme a Chase Jefferson, sì, li vedremo in NFL. Lui è un ragazzo, ecco, wide receiver fisicato, un 6-2, è caduto forse un po' troppo, da quanto ho capito ha avuto qualche, sai, i vari controlli medici hanno trovato qualche problema fisica, dunque ha già sofferto di qualche infortunio di più anche nei suoi anni ad LSU, però comunque è un talento forse da late first round. A ritrovarselo addirittura a fine secondo, secondo me è una steal del draft, se messo bene fisicamente può contribuire dal primo giorno. Poi va a completare un wide receiver corpo insieme a Rob Anderson e DJ Moore, cioè, veramente forte secondo me. Al terzo giro, Anche qua una scelta un po' sorprendente, al terzo con il numero 70 hanno preso Brady Christensen, offensive tackle da BYU. Lui era il giocatore che copriva il lato cieco di Zach Wilson al college. nella pass happy offense di BYU ha fatto molto bene. Comunque qua faccio un po' fatica a vederlo come tackle, è comunque un 6-6 per 300 libbre. Faccio un po' fatica a vederlo come tackle perché ha le braccia corte, uno. addirittura qualcuno parla di che verrà spostato a centro in NFL. Comunque è un giocatore, sì, ha fatto il tackle anche qua, sai, lo spostamento, come abbiamo parlato per Mayfield, spostamento da tackle a guardia non è facilissimo. Anche qua, sai, hai speso un terzo round, se ti serve la guardia, peschi la guardia. Ce ne erano ancora liberi giocatori più pronti, e anche qua insomma è un progetto, speso un po' troppo, però può uscire veramente un giocatore forte. Con la seconda scelta del terzo round, con la numero 83, hanno preso il tight end da Notre Dame, Tommy Trumbull. Sappiamo, no, la classe dei tight end, tolti i primi due, forse non era quel granché. Anche qua hanno preso lui, forse un po' un reach, però con la classe, se hai una need, se a questo punto lo prendi, perché dopo magari puoi non ritrovartelo se il ragazzo piace. Ha fatto molto bene nel pro day, è un 6-3 per 245 libri, ha corso la 40 yard in 4.59, dunque molto bene. Nei suoi anni a South Bend non è stato proprio un ricevitore, molto bravo nel bloccare, non è un cattivo ricevitore, è stato impiegato poco. Secondo me, sotto Joe Brady migliorerà, va a competere per il ruolo da titolare con Ian Thomas, che è stato scelto il quarto giro nel 2018, se non ricordo male. Comunque, sai, una scelta, c'era una need, vedendo la classe di tight end, una scelta che ci sta. Al quarto round, con la 126, hanno scelto Chuba Hubbard, running back da Oklahoma State. Qua noi di college, scusate, il college football è un ragazzo che conosciamo bene, abbiamo parlato tanto. Quest'anno forse quest'anno ha giocato un po' sotto quello che ci aspettavamo un po' tutti, dunque è sceso un po' nelle varie board quest'anno, però comunque nei suoi anni a Oklahoma State ha messo a segno quasi 3.500 yard e 33 touchdown. Buono anche come ricevitore, un 6 piedi per 207 libbre. Ovviamente sarà il vice di McCaffrey. Poi sappiamo, vediamo come ritornerà CMC dal suo infortunio. Una scelta che ci sta, secondo me, perché loro serviva dopo che hanno perso Mike Davis in free agency, era un buco da coprire. Al quinto giro, con la 158, è un'altra scelta che a me piace tantissimo, è Devion Nixon, defensive tackle da Iowa, è un 6-3 per 306 libbre. Per me era un giocatore da secondo o terzo round, l'hanno pescato al quinto, dunque per me è una grande presa. Anche qua era una need, perché a defensive tackle è vero che hanno Derrick Brown, ma poi hanno preso un altro giocatore d'Alabama, Devion Roy, dunque serviva un defensive tackle da rotazione. Lui è un giocatore, se me, completo già adesso, molto meglio come run stopper, però anche qualcosina può mettere pressione anche dall'interno. Come ho detto, farà parte delle rotazioni, bella presa. Al quinto giro, con la 166, hanno preso Kay Taylor, cornerback da Washington. Anche qua sono andati dopo che hanno preso Horn, un 6 piedi 1. Kay Taylor è un 6-3, si è messo in mostra anche lui al Senior Bowl. Ricordiamo che una delle due squadre è stata allenata proprio da Rulo al Senior Bowl, dunque hanno potuto vedere in prima persona tutti i ragazzi al Senior Bowl. ha fatto molto bene il Senior Bowl. Ricordo, guardiamo il nuovo GM dei Panthers viene da Seattle, ricordiamo, è sempre piaciuto in quei anni a pescare cornerback fisicati, grossi, dunque anche qua farà parte della depth. Comunque, come ricordiamo bene, non ci sono mai abbastanza cornerback, non sbagli mai se ne prendi uno in più, dunque scelta che ci sta. Un'altra scelta molto interessante al sesto, con la 196, hanno preso Deontay Brown, guardia d'Alabama. Ce lo ricordiamo bene tutti, è un po' la sua storia, ragazzo, un 6'4 per 350 libbre. Il suo proprio problema ovviamente è ancora tenere sotto controllo il peso, però come talento non si discute. Spendere un sesto per un futuro, un possibile titolare, secondo me anche qua una grande presa. Anche lui si è messo in mostra già nell'ICC, perché era la guardia sinistra titolare, si è messo in mostra anche il Senior Bowl, scelta che secondo me ci sta, può fare addirittura può competere per il posto da titolare come guardia destra, da guardia sinistra subito. Quando peschi al sesto giro di giocatori così, magari un po' rischiosi, scelta che ci sta. Con la 206, altra scelta al sesto giro, hanno preso Shee Smith, wide receiver da South Carolina, è un 5'9 per 186 libbre, fisicamente ricorda Steve Smith, solo fisicamente, perché come talento non siamo a questo livello ovviamente. Anche qua andrà a riempire il posto, a competere per posto da slot, ma sarà ovviamente dovrà diciamo guadagnarsi il posto a roster nei 53 finali, può dare anche una mano come ritornatore. Al sesto round, con la 222, hanno preso long snapper Thomas Fletcher d'Alabama. Qua ovviamente i long snapper d'Alabama vanno sempre di moda, perché fanno sempre tutto bene. Loro a roster hanno JJ Jensen, che ha già 35 anni, e tagliandolo guadagnano 1.2 milioni, dunque sai, adesso con il problema salary cap non si butta niente via.
Risparmiare, certo.
Poi con l'ultima scelta al settimo round hanno preso un altro defensive tackle da Kentucky, Phil Hoskins, un 6 per 315 libbre, braccia lunghe. Parlando di braccia qua, lui ha avuto dei problemi, ha saltato il 2019 per problemi accademici, un infortunio. Qua proprio hanno preso un ragazzo per competere per il posto da roster finale, perché come abbiamo detto era forse il ruolo dove c'era più bisogno, quello di offensive tackle. Come free agent hanno preso la guardia da Gambling State, che mi ricordo è Moore, che veniva dato come rumors terzo o quarto giro. Lui viene da Gambling State, appunto, che è un college storicamente nero. Secondo me una bella presa. Un altro nome da nominare, secondo me, è quello di Paddy Fisher, linebacker da Northwestern, mio pupillo, perché l'ho conosciuto di persona, ho scambiato anche qualche parola con lui.
Diciamo che ci vai a bere la birra insieme tutte le sere, sì, dai, sì, su, sì. Su. Non fare il modesto.
Lui è un ragazzo, diciamo, un po' monodimensionale, come abbiamo parlato anche di Britt, è un molto bravo contro le corse, capitano della difesa dei Wildcats, però in cover praticamente nullo. Anche lui dovrà sudarsi il posto tra i 53. Un voto io darei anche qua una B piena, cioè sono state scelte belle, scelte un po' rischiose, però tutto sommato ci sono state anche un paio di steal, come abbiamo detto, dunque una B piena ci sta. Il giocatore che mi è piaciuto di più, secondo me, la scelta al quinto giro del defensive tackle Devion Nixon. E quella che mi ha più fatto storcere il naso è appunto quella di Horn al primo giro.
Benissimo, quindi una NFC South che non va oltre la B, un draft solido da parte di tre squadre, un draft un pochino meno interessante quello dei New Orleans Saints. Segnalo una curiosità: tutte e quattro queste squadre hanno preso un giocatore da Notre Dame, quindi Ian Book, il defensive ledge rusher impronunciabile.
Come si chiama? No, devi dirlo adesso. No, poi ti
adesso andiamo a prenderlo. Allora, prepariamoci, perché ledge rusher Adetokunbo Ogundeji. Correggimi, Guido, come sono andato con...
È lui. Ade.
Ma... Ade è un ottimo soprannome, peraltro. Potrebbe essere anche figo se volesse...
sì.
Così, metterlo sulla maglietta. Come ti chiama? Ade. Quindi...
Braccetto qua, morra.
Esatto, beh, come nomi da mitologia qua non ci facciamo sfuggire niente, quindi... dicevo appunto Ian Book, questo ragazzo qui, i Carolina Panthers che hanno scelto Tommy Tremble da Notre Dame e Robert Ainsi dei Tampa Bay Buccaneers. Curiosità statistica. Bene, direi che abbiamo analizzato attentamente la NFC South. Settimana prossima la dedicheremo a un'altra division che per ora però non vi svelo. Io ringrazio i miei quattro ospiti per questa bella puntata, quindi un grazie Emiliano.
Grazie a te Gabri, un saluto a tutti gli ascoltatori.
Grazie Fabio.
Grazie a te, ci sentiamo alla prossima.
Grazie Guido.
Grazie a te Gabri, alla prossima.
E grazie Oleg.
Ciao, alla prossima Division. Ciao ciao.
Ci sentiamo tra una settimana. Da Gabriele Balzerotti è tutto. Buona settimana. Ciao.